Radio Giornale.
È iniziata la conferenza di Glasgow, i leader concordano, occorre agire e in fretta. Ieri l'intervento del presidente della Confederazione, Guy Parmelin. Tante buone intenzioni, ma per ora pochi impegni concreti, così la pressione degli attivisti prosegue all'esterno del centro congressi scozzese. Raccolto di grano scarso e di scarsa qualità a causa del maltempo della scorsa estate. Il prezzo del pane è destinato ad aumentare. Calcio Champions League. Dalle 21 lo Young Boys in campo a Villarreal per il quarto turno della fase a gironi. La COP26 a Glasgow, i lavori sono cominciati sotto le migliori intenzioni, almeno a parole, come hanno dimostrato ieri all'apertura ufficiale i leader raggiunti nella città scozzese. Tutti premono per azioni urgenti, ma l'entità e la loro applicazione non sono chiare. Per questo continuano a margine le manifestazioni degli attivisti per il clima. Sentiamo l'inviata Paola Nürnberg.
Mentre la sala dei congressi di Glasgow accoglieva leader inarrivabili ai più, la piazza degli attivisti per il clima si era organizzata fuori, nonostante un tempo poco incoraggiante, per continuare la battaglia cominciata da un'altra vera leader, Greta Thunberg, capace di trasferire i suoi slogan anche sulle bocche dei cosiddetti grandi della terra. Dentro la COP ci sono solo politici e persone al potere che fingono di prendere sul serio il nostro futuro, che fingono di prendere sul serio la presenza di chi è già stato colpito dalla crisi climatica. Il cambiamento non arriverà da là dentro, quella non è leadership, questa è leadership. Non si stanca di ripetere che non basta parlare, non basta più fare grandi promesse, Greta Thunberg, e quando lei se ne va restano altri giovani a parlare, la maggior parte dei quali provenienti dal sud del mondo, quello che paga il prezzo più alto dei disastri ambientali. What do we want? Che cosa vogliamo? Giustizia climatica, quando la vogliamo, ora, è il loro slogan. Ad ascoltarli non sono solo ragazzi come loro, ma ci sono anche diversi adulti. In un certo senso, credo che ci dovremmo sentire in colpa, dice una donna che si ferma a guardarli e aggiunge, una ventina di anni fa capivo che ci aspettavano anni difficili, ma sono andata avanti con la mia vita perché era più facile. Ma grazie a Dio questi ragazzi stanno crescendo e presto i politici attuali se ne saranno andati. Questi giovani sono il nostro futuro. Loro stanno facendo in 5 minuti quello che noi non abbiamo fatto in 20-25 anni. Capisco perfettamente la loro frustrazione, perché è anche la mia. Io ho figli e nipoti e voglio pensare che abbiano un mondo in cui poter vivere, dice un uomo che si rallegra di fronte a questa lotta di civiltà e pensa a quando prima lui e quelli della sua generazione pensavano quasi con fastidio a quegli allarmi ancora blandi, lontani spettri, purtroppo diventati troppo presto una drammatica realtà.
E a Glasgow è intervenuto ieri anche il presidente della Confederazione, Guy Parmelin. Gli impegni attuali per frenare i cambiamenti climatici, ha detto, non sono sufficienti. Ha quindi sollecitato i paesi che inquinano di più a raggiungere la neutralità climatica al più tardi nel 2050. Sentiamo un estratto del suo intervento.
Un enfant né aujourd'hui dans mon pays.
Un bambino nato oggi nel mio paese dovrà fronteggiare durante la sua esistenza un numero di fenomeni estremi 4 volte superiore rispetto a quello vissuto dai suoi nonni. Le canicole che vedrà questo bambino saranno 5 volte di più di quelle che ho visto io. La Svizzera, come paese alpino, è particolarmente toccata dal cambiamento climatico. Con la COP26 bisogna raggiungere almeno 3 obiettivi minimi: mettersi in cammino per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, fissare le regole solide per applicare l'accordo di Parigi e mobilitare i mezzi finanziari per realizzare le ambizioni.
Les moyens financiers pour faire de notre ambition commune une réalité.
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, a Glasgow si profila intanto una prima intesa che un centinaio di paesi potrebbe sottoscrivere già domani. Riguarda la deforestazione, con l'impegno a raggiungere un bilancio neutrale entro il 2030. A sostenere questo accordo i paesi che ospitano oltre l'85% delle foreste mondiali, inclusi dunque Canada, Russia, Brasile Cile e Indonesia. Pane, michette e pagnotte potrebbero presto costare di più, colpa della pessima annata per i coltivatori di grano in Svizzera, il cui raccolto è calato quasi di un terzo a causa del maltempo, e per di più anche la qualità della farina ne ha risentito. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
130.000 tonnellate in meno, il raccolto di grano panificabile è calato di quasi un terzo rispetto al 2020, stando alle stime dell'Associazione Svizzera dei Cereali Swiss Granum. È la conseguenza delle intemperie e della grandine di quest'estate. Non solo la quantità, ma anche la qualità dei chicchi, in parte germinati, è inferiore alla norma. I mugnai si vedono così costretti a intervenire su più fronti, come comunicato dalla Federazione Svizzera di categoria. Da un lato aggiungere glutine alla farina per migliorarne la qualità, dall'altro ricorrere maggiormente alle importazioni, con un ulteriore problema: come molte materie prime, anche il grano è merce rara e richiesta. Da inizio luglio i prezzi sulle borse internazionali sono lievitati di un terzo, diversi fattori che secondo la Federazione Svizzera dei Mugnai comporteranno un aumento dei costi tra il 10 e il 15% per un mulino medio, un rincaro destinato a riflettersi anche sugli scaffali delle panetterie.
La farina è la nostra risorsa principale, ci ricorda Peter Liner, presidente dell'Associazione dei Panettieri del Canton Zurigo. E non è la sola merce, anche burro, latte e energia sono diventati più cari, ciò che ci costringe a rivedere i prezzi se non vogliamo ritrovarci a corto di liquidità. Quanto aumenterà allora il prezzo del pane? Un calcolo, dice l'imprenditore di Winterthur, che ogni fornaio dovrà fare per conto proprio.
In Svizzera, 5 canali televisivi privati regionali non hanno offerto abbastanza programmi di attualità ai propri spettatori l'anno scorso. È quanto ha rilevato l'Ufficio federale delle comunicazioni, che ha aperto una procedura di vigilanza nei confronti di 2 emittenti particolarmente indisciplinate. Si tratta di reti svizzero-tedesche non sufficientemente attente all'attualità regionale. Tra quelle invece che offrono più informazione via Le Monde Bleu e al secondo posto TeleTC. La sicurezza durante i lavori di manutenzione delle funivie svizzere va migliorata, a dirlo è il SISI, il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, che nell'esaminare un incidente verificatosi lo scorso giugno a Pontresina ha riscontrato lacune che toccano tutto il settore. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
A far emergere le lacune, il caso, l'ennesimo. Lo scorso 3 giugno, sulla funivia della Diavolezza nei Grigioni, un tecnico che stava lavorando su un pilone è stato urtato dal carrello della cabina in movimento e ha fatto un volo di 50 metri. È sopravvissuto grazie alla spessa coltre di neve, ma ha riportato gravi ferite. Dal 2005 in Svizzera si contano 7 incidenti simili, tutti con la stessa dinamica. La conclusione alla quale giunge ora il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza è che i concetti di sicurezza per i lavori di manutenzione con gli impianti in esercizio sono lacunosi. Come spiega l'inquirente del SISI, Markus Lüthi. Le società sono invitate ad elaborare dei concetti di sicurezza. Nel rapporto abbiamo indicato tutti gli ambiti dove vi sono margini di miglioramento. Una raccomandazione l'abbiamo indirizzata direttamente a coloro che lavorano sugli impianti a fune. Questi devono utilizzare l'equipaggiamento di protezione e le imprese devono controllare che ciò venga fatto e non basarsi sulla fiducia. All'Ufficio federale dei trasporti, nell'ambito della sua attività di sorveglianza, suggeriamo poi di verificare che le imprese assolvano correttamente questo compito. Nella gran parte degli incidenti, come sottolinea sempre il SISI, l'equipaggiamento di protezione contro le cadute, come l'imbragatura, ha permesso di evitare gravi lesioni. Nel caso della Diavolezza, il tecnico, sentendosi sicuro sulla piattaforma di lavoro, ha tolto l'equipaggiamento per potersi muovere più liberamente, una decisione che poteva costargli la vita.
Regno Unito e Francia sono arrivati in extremis a una tregua nella controversia sulle licenze di pesca nella Manica. Il presidente Macron ha infatti ritirato per il momento la minaccia di chiudere i porti a merci e pescherecci britannici, così da permettere alle trattative di continuare. Che cosa sta capitando? Ce lo racconta da Londra Giancarlo Ciccone.
Stava per scoppiare una guerra commerciale senza esclusione di colpi, ma almeno per ora avrebbe vinto la ragione. Ieri sera, all'ultima ora, il presidente francese Macron ha ritirato la minaccia di chiudere i porti francesi alle merci e ai pescherecci britannici, più altre pesantissime misure di ritorsione. Le trattative devono continuare, ha dichiarato Macron. Soddisfazione a Downing Street, anche se Londra era già pronta a lanciare un'azione legale, come ha dichiarato la ministra degli esteri Liz Truss, se Parigi avesse continuato nel suo comportamento irragionevole che ha portato a bloccare illegalmente nel porto di Le Havre un peschereccio britannico. Quest'ultima disputa è scoppiata in relazione alle licenze di pesca nelle acque britanniche che, secondo gli accordi Brexit, Londra dovrebbe concedere per 5 anni. I francesi accusano che queste licenze sono state finora troppo limitate. Londra risponde di avere soddisfatto il 98% delle richieste e di aver respinto solo chi non era in regola. Insomma, è un dialogo tra sordi in cui la ministra britannica degli esteri accusa apertamente Macron di volersi mostrare duro e intransigente dinanzi alla sua destra in vista delle elezioni di aprile. Anche il Times è d'accordo. Considerata la scarsa importanza economica della pesca in termini di PIL per i due paesi, il problema è principalmente politico. Johnson e Macron, scrive il Times, sono due populisti che si battono per le loro platee. Johnson per fare dimenticare i problemi della Brexit, dando la colpa alla Francia. Macron con l'occhio alle prossime elezioni.
E siamo allo sport con un martedì Massimo Miccoli, ricco di eventi.
Sì, iniziando dal calcio e dalla Champions League, quarta giornata della fase a gironi con lo Young Boys che alle 21 affronta in trasferta gli spagnoli del Villarreal. Bernesi a caccia di un risultato utile per continuare a sperare nella qualificazione. L'altra partita del gruppo F è Atalanta-Manchester United. Tra le altre partite segnalo Juventus-Zenit-San Pietroburgo e Bayern-Monaco-Benfica. In Italia nel posticipo di Serie A il Bologna ha battuto il Cagliari 2-0. È un martedì anche di hockey, 23esima giornata del massimo campionato, alle 19.45 l'Ambrepiotta gioca a Rapperswil, il Lugano a Zugo e il Davos a Langnau completano il quadro Ajoie Berna, Servette Bien, Losanna a Friburgo. In Serie B alle 20, Ticino Rockets, La Chaux-de-Fonds.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radiogiornale, fra poco più di tre quarti d'ora la seconda.
Radio Televisione Svizzera.